Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese. Oggi raccontiamo una storia molto conosciuta, è una storia di medicina. Siamo quasi allo scoccare della metà del secolo XIX, ci troviamo a Vienna, in uno degli ospedali all'avanguardia in quegli anni in Europa. Il protagonista di questa storia è un medico ostetrico di origine ungherese, il suo nome era Ignaz Semmelweis. Quando Semmelweis prende servizio all'Allgemeines Krankenhaus, l'ospedale austriaco, si trova di fronte a una piaga comune a tanti ospedali di quegli anni, ossia la febbre puerperale che uccideva fino a una donna su sei. Semmelweis, osservando e usando anche quelli che potremmo appunto definire dati statistici, poi vedremo cosa significa parlare in quegli anni di statistica, capisce che la febbre puerperale è una questione di contagio, un contagio portato dalle mani dei medici che prima di visitare le donne in attesa di partorire o che avevano già partorito dissezionavano cadaveri per il loro lavoro di ricerca. Tutto questo avveniva alcuni anni prima che Pasteur mostrasse al mondo ciò che gli occhi umani da soli non potevano vedere, ossia il brulicante mondo dei batteri. Perché raccontiamo di nuovo questa storia? Perché può insegnarci ancora qualcosa, e non solo quello che parrebbe più evidente. Oggi, raccontando Ignaz Semmelweis, parleremo di miti scientifici, di impresa scientifica, di ricerca, ma anche di percorsi umani complessi, di relazioni tra medici, e lo faremo insieme al nostro ospite che tra poco vi presenterò. Possiamo cominciare. Bernardino Fantini, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere venuto nei nostri studi. E storico della medicina. Bernardino Fantini, io vorrei cominciare, seppur brevemente, ricordando che nel XIX secolo, nel campo della medicina per le donne, quindi dell'assistenza al parto, alla gravidanza, succedono delle cose importanti, succedono delle trasformazioni. Intanto erano cominciati gli ospedali, che nascevano per accudire, per così dire, le donne più povere, e poi cominciano ad esistere dei percorsi di specializzazione. Infatti gli uomini prendono il sopravvento nella storia della medicina dell'ostetricia, quindi tolgono dalle mani delle ostetriche che avevano accudito le donne da sempre, fin dall'antichità, dalle donne di Salerno, per citare solo loro, fino ad allora, e diventano protagonisti di ricerca e di clinica. Ecco, chi era il medico ostetrico in quegli anni, se volessimo farne un ritratto?
Dunque, effettivamente ancora in quel periodo l'ostetricia non era considerata una disciplina di punta, quindi veniva un po' lasciata agli accademici che non avevano ancora raggiunto gli altri livelli. Però è vero che le cliniche ostetriche si formano all'inizio dell'Ottocento, è il momento in cui gli ospedali diventano il luogo in cui si fa conoscenza, oltre che si trattano e si curano le malate e le malattie quando è possibile. È l'origine della clinica, come scriveva Michel Foucault. È un periodo in cui effettivamente i grandi ospedali diventano il centro della ricerca biomedica, anche perché avere a disposizione un numero elevato di malati della stessa malattia permetteva di studiare la malattia, di capire che cosa si trattava. E in effetti questi ospedali di solito avevano fra i 600 e i 1000 pazienti ognuno, e quindi erano dei grandi ospedali con un gran numero di casi.
Quindi insomma la clinica e la ricerca in qualche modo, questo anche per anticipare il fatto che questi medici appunto facevano un lavoro nelle sale autoptiche, dissezionavano i cadaveri, cercavano di osservare, no, cosa succedeva.
Esattamente, diciamo, questa è stata, se vogliamo, l'origine della medicina scientifica. A un certo punto, a partire dalla fine del Settecento, si comincia a studiare un po' più attentamente i cadaveri. L'anatomia patologica si faceva anche prima, da Vesalio in poi, Morgagna eccetera, però in questo periodo si cerca di stabilire un legame causale diretto fra una specifica lesione che si può osservare appunto sul cadavere, qualche volta anche in vivo, ma soprattutto a livello autoptico, e una malattia specifica. Allora, cercare il legame specifico fra una causa e la malattia permetteva di comprendere la malattia stessa e eventualmente anche prevenirla.
Ecco, e in quegli anni, appunto, tra poco parleremo appunto di Summerwise, ma in generale tutti i medici che lavoravano negli ospedali che avevano reparti di maternità, dall'Hotel Dieu di Parigi fino appunto all'ospedale di Vienna in cui lavora Summerwise, si trovano di fronte alla piaga della febbre puerperale, che era davvero, insomma, il dato è davvero spaventoso, no? Una donna su sei tra le donne che partorivano in ospedale, e soprattutto era abbastanza evidente che chi partoriva a casa sopravviveva molto più facilmente.
Esattamente, in effetti possiamo dire che la febbre puerperale è una tipica malattia da nosocomio, cioè da ospedale, sia soltanto quando c'è appunto la possibilità di entrare in contatto con germi e con cause patogene, ed è in effetti una malattia che nasce solo in questa forma drammatica soltanto con l'origine dell'ospedale alla fine del Settecento, insomma, e che si sviluppa in vere e proprie epidemie, insomma, ci sono dei momenti di calma. Si comporta proprio come un'epidemia di una malattia infettiva nella popolazione, quindi ci sono delle malattie in cui la mortalità è intorno all'1%, che all'epoca è considerata una mortalità naturale, anche se noi ci fa rabbrividire, insomma, avere una donna su 100 muore di parto, e però appunto si arrivava a punti del 15, del 20, qualche volta anche del 60-70% delle partorienti nelle maternità che morivano di questo. Per questo spesso si racconta nella letteratura che le donne facevano resistenza a essere ospedalizzate, ma chi poteva permettersi di partorire a casa lo faceva, ma i poveri in genere erano costretti ad andare alla maternità rischiando molto, effettivamente.
Insomma, gli ospedali, le maternità nascono per quello, insomma, per sì. Una presa in carico da parte della società, esatto, delle donne più bisognose, e che poi vivono questa piaga, insomma, questo rischio di morire durante il parto altissimo, non solo di morire loro, ma anche di morire
malattia poteva attaccare anche il feto.
Sì. Anche il feto. Ecco, insomma, in quegli anni naturalmente tutti i dottori e i medici che si trovano di fronte alla febbre puerperale cercano di mettere insieme delle ipotesi, ed è anche quelle ipotesi che Ignaz Summerwise si trova a dover analizzare quando arriva a prendere servizio nell'ospedale di Vienna. Però queste ipotesi nulla riusciva ad essere molto convincente.
In effetti c'erano stati già nel passato, di fronte a queste epidemie, molti tentativi di cercare di scoprire le cause di queste epidemie. C'erano stati anche medici, in particolare inglesi e irlandesi, che avevano studiato questa malattia e avevano anche individuato che poteva essere una forma contagiosa, ma al di là di questo non si poteva dire nulla, perché per un contagio non si conosce il luogo di partenza e i meccanismi di trasmissione si è impotente, quindi non basta dire occorre disinfettare, bisogna sapere cosa disinfettare, in che luogo, eccetera. Il merito di Semmelweis è quello di aver individuato questo legame specifico fra una causa e il suo effetto.
E vedremo poi in che modo poi, esatto, lo fa. Ecco, ma chi era Ignaz Summerwise quando nel 1847 arriva nell'ospedale di Vienna, che non è un ospedale, non è l'ultimo degli ospedali, è uno dei centri più avanzati della medicina europea in quegli anni, no?
Esattamente, diciamo che tradizionalmente gli storici della medicina individuano l'origine della medicina moderna, scientifica, con Parigi e Vienna, che sono i due centri in cui si forma la clinica, in particolare con l'auscultazione, con lo sviluppo dell'anatomia patologica, eccetera. Quindi gli ospedali di Vienna sono alla punta della ricerca in quel periodo. Diciamo, Semmelweis viene da Budapest, dove aveva seguito degli studi di diritto, però arrivato a Vienna, invece di continuare a studiare diritto, si innamora della medicina. Lo dice lui stesso nella sua autobiografia, che è contenuta nell'unico libro che ha pubblicato purtroppo molto tardi, dice: ha assistito a questi episodi drammatici della morte delle partorienti e quindi ha deciso di dedicarsi alla medicina, senza dire nulla ai suoi si iscrive a medicina e comincia il suo corso ottenendo un dottorato, e l'anno prima del 1846 diventa assistente in una delle due cliniche ostetriche dell'ospedale.
Erano due
di
divisioni, questo, esatto, dobbiamo tenerlo presente, perché poi la differenza da quello che accadeva in queste due divisioni entra nel lavoro di osservazione appunto di Summerwise. Ma insomma, il personaggio era un personaggio dai tratti caratteriali, umani e di comportamento particolari, e che lo accompagneranno in tutta la sua vita, e che hanno contribuito anche ad una sorta di mitologia intorno a questo dottore che appunto scoprì le ragioni della febbre puerperale. E in quegli anni, in quei primi anni, quando lui arriva e comincia ad occuparsi di questo, anche con una certa determinazione o una certa ossessione, se vogliamo usare questo termine, e in quel momento lui cosa fa? come si muove?
Dunque, bisogna dire che probabilmente Semmelweis era una personalità di grande rilievo. Tant'è vero che ancora studente viene, diciamo, osservato e ottiene l'amicizia e l'ammirazione e il sostegno dei personaggi più importanti della scuola di Vienna. Cioè tutti i grandi nomi che oggi ricordiamo come fondatori della scuola di Vienna sono suoi amici, lo sostengono e lo sosterranno sempre, anche quando poi ci saranno delle battaglie per la sua nomina, eccetera.
Quindi il talento gli è riconosciuto abbastanza precocemente?
Probabilmente non solo il talento, ma una vera e propria genialità.
Una genialità, quindi.
Esatto, che forse è tipica, come è sempre stata nella storia, delle persone che hanno una personalità, come si dice, un carattere bivalente, cioè sono delle persone di grande entusiasmo ma anche soggette a grande depressione, quello che chiamiamo bipolare, cioè, uh-huh. Quindi era sicuramente una persona di genio che però aveva delle manifestazioni patologiche psichiatriche molto gravi, era spesso depresso anche, e poi aveva spesso un carattere aggressivo, quindi avere amicizia con lui non era facile. Però bisogna dire che questi grandi clinici sono stati dei veri amici, tant'è vero che uno di loro, che poi diventerà anche Evra, che sarà il più grande dermatologo della scuola di Vienna, rimarrà amico per lui fino alla fine, tant'è vero che sarà lui ad accogliere, ad aiutarlo nell'ultimo periodo della sua vita, a consigliargli di rinchiuderlo in un ospedale psichiatrico, e proprio hanno dormito marito e moglie con lui, quindi è una personalità affascinante, certamente.
Affascinante, complessa, e le vicende della sua vita personale naturalmente sono molto difficili, appunto complicate e intricate. Tra l'altro c'è un bellissimo libro dedicato alla storia di Semmelweis, che è uscito per la casa in italiano, è uscito credo agli inizi del 2000 dalla casa editrice Codice. L'autore è Sherwin Nuland e si chiama Il morbo dei dottori, la strana storia di Ignaz Semmelweis. Cosa fa Semmelweis arrivato nell'ospedale? Cioè come procede? Prima cerca di conoscere tutte le ipotesi che si sono negli anni accumulate da medici inglesi, francesi. I francesi ci hanno lavorato moltissimo, qualcuno aveva anche qualche cosa intuito, e poi però comincia a mettere insieme una serie di osservazioni. Io prima parlavo anche di dati statistici, è corretto parlare di statistica in quegli anni?
Assolutamente sì, diciamo Semmelweis è uno dei primi a usare la statistica come metodo di indagine nel campo epidemiologico. Non è il primo, perché sono stati in particolare Pierre-Louis in Francia, altri nei decenni precedenti che hanno fatto delle indagini sulle tabelle di mortalità, eccetera. Però è uno dei primi a applicare la statistica alle cliniche, allo studio della mortalità nelle diverse cliniche. E lui parte da un'osservazione che già altri avevano fatto prima di lui, anche a livello empirico, cioè osservavano che nelle due divisioni della clinica ostetrica di Vienna il tasso di mortalità a causa della febbre puerperale era molto diverso. E lui si impegna molto, riesce con molta difficoltà, perché poi in generale quando nelle cliniche ostetriche appunto una malata aveva questa malattia la si mandava via, quindi non era facile ottenere, sapere di che cosa era poi morta questa malata.
Quindi era il concetto di registro che non,
esatto,
era ancora
Semmelweis fa comunque un lavoro estremamente sottile e molto costante, e riesce a radunare dati statistici sui sei anni precedenti, quindi dal 1841 al 1846, e osserva che costantemente una delle cliniche, quella dove lui lavorava, che era diretta dal professor Klein, mostrava una mortalità che era tre volte, qualche volta cinque volte superiore a quella della clinica che era diretta dal dottor Bartsch, che era un altro concorrente. E quindi lui, con un metodo scientifico molto, molto chiaro, cerca di vedere quali sono le differenze che possono spiegare queste differenze nella mortalità, e quindi esamina le diverse ipotesi. Una delle ipotesi più corrente in quel periodo che le febbri contagiose fossero provocate dai miasmi, cioè da agenti velenosi presenti in atmosfera. Lo esclude immediatamente, perché queste due cliniche stanno una di fronte all'altra, quindi condividono la stessa aria, lo stesso tipo di costituzione ambientale e cose del genere, quindi togliamo questo carattere. Poi si pensava a regime alimentare alimentare, al latte in particolare, e anche qui si vede che le due cliniche fanno parte, le due divisioni fanno parte della stessa clinica e i pazienti mangiano le stesse cose, quindi con questo ragionamento riesce a eliminare tutte le cause di questa malattia che erano state proposte nelle diverse pubblicazioni su questa malattia, e alla fine riesce a trovare, c'è solo una differenza fra le due cliniche, una che è la clinica dove lui lavora è quella più scientificamente all'avanguardia, paradossalmente, cioè è quella in cui operano i dottori e in cui gli studenti vengono formati, mentre l'altra clinica è gestita totalmente dalle ostetriche, senza personale medico. E lui sostanzialmente osserva, deve essere qualche cosa che ha a che fare
con
i medici. E poi c'è un momento, diciamo, un elemento scatenante che è proprio nella primavera del 1847, perché uno dei suoi migliori amici, un medico, muore in seguito a un'infezione contratta durante un'autopsia, cioè uno degli studenti per sbaglio, utilizzando il bisturi, gli taglia un dito sostanzialmente, sopravviene un'infezione e poi una setticemia generalizzata da gangrena in tutto il corpo, e le trasformazioni patologiche che si osserva su questo amico di Semmelweis sono esattamente le stesse di quelle manifestate dalle donne che muoiono e anche all'autopsia le trasformazioni degli organi interni sono esattamente le stesse. A questo punto Semmelweis emette l'ipotesi fondamentale, cioè che deve essere esattamente la stessa cosa, cioè che è un trasferimento di quella che lui chiama la materia cadaverica, che viene trasferita attraverso le mani dei medici agli altri pazienti, e quindi individua con precisione la causa di queste,
la causa del contagio. E questo è insomma, c'è una logica scientifica inappuntabile.
Esattamente.
C'è l'uso appunto della statistica, c'è anche il fatto che lavora in un ospedale all'avanguardia e non ci saranno dei registri super precisi, però ci sono annotazioni che riguardano i pazienti negli ultimi anni. Mettendo insieme queste cose Semmelweis capisce empiricamente qualcosa che poi una decina di anni dopo Pasteur mostrò al mondo al microscopio, o no?
Diciamo, questo è un parallelismo che viene fatto spesso, però non è corretto, nel senso che Semmelweis non ha nessuna idea della teoria dei germi. Pasteur quello che fa, individua un germe specifico per ogni malattia infettiosa, quindi se avete una malattia infettiva dovete trovare il germe che ne è la causa. Questo non esiste in Semmelweis. Lui pensa tradizionalmente, un'idea presente da sempre, che ci sia una materia putrida, una materia in putrefazione che è la causa. Ed è questa materia, un po' come nell'idea tradizionale della peste, che degli untori che trasportano questa materia appiccicaticcia, e questa materia si trasferisce, è un contagio, ma nel senso tradizionale del termine, contagio, cioè il fatto che sia materia che si trasferisce, non è un contagio nel senso che abbiamo già oggi una malattia dovuta a un germe. E lui in effetti, tra l'altro, come soluzione, perché anche questo fa parte del suo metodo scientifico, trovata la causa, trovato il modo di trasmissione, trova anche la soluzione, che è quello di utilizzare un disinfettante, l'ipoclorito di calcio, per eliminare questa materia. Infatti lui dice che gli studenti, quando escono fuori, devono lavarsi le mani per eliminare, e fino a quando non sentono più il puzzo di cadavere devono continuarsi a utilizzare questa cosa.
Perché lui metteva in relazione l'odore, diciamo, superare l'odore significava superare.
Esatto.
Correttamente?
Non correttamente, nel senso che poi con Pasteur sappiamo che l'odore non c'entra nulla in tutte queste cose, ci sono infezioni in odori. Cioè,
okay.
Questa è una visione tradizionale, perché siccome di solito la materia in putrefazione puzza, diciamo, a cattivo odore, infatti anche lui nel suo testo dice sì, deodorante, cioè parla delle tecniche
finisce
deodorante.
L'odore finisce è solo questa materia cadaverica che contagia
la causa, ma non è l'odore, ma la materia che lo produce.
Ma Semmelweis non conosce il microscopio, non gli viene mai in mente, naturalmente.
No, non lo utilizza. Tra l'altro anche qui c'è una storia estremamente interessante dal punto di vista del microscopio. Era stato scoperto nel 500, era stato applicato da Morgagni e da Malpighi con molta intensità nello studio delle lesioni eccetera, però regolarmente non veniva usato nei corsi di anatomia patologica, perché quello che contava sono le lesioni degli organi. Gli organi sono visibili ad occhio nudo, se c'è una tubercolosi delle ossa o del polmone la si vede senza bisogno di microscopio.
L'invisibile ancora non ha manifestato tutte le sue potenzialità, no? Questo sarà appunto uno scarto con quello che farà Pasteur, e poi in seguito succederà anche nella fisica, che ciò che non riusciamo a vedere solo con i nostri occhi non è cioè esiste, c'è qualcosa che esiste, che può esistere, che va al di là della vista degli esseri umani. A questo punto Bernardino Fantini, perché dicevo che questa storia, la storia di Semmelweis, è una storia celeberrima, ma è anche molto celebre tutta una serie di interpretazioni che si dà di questa storia, la sua lotta contro l'establishment, oppure il fatto che sia stato, sono queste diciamo le cose che di solito si trovano, no? La solitudine, il fatto di non essere stato creduto, che ci dovessero passare altri anni perché la sua soluzione venisse davvero adottata. C'è una sorta di mitologia scientifica intorno al personaggio, ma è corretto? O è una scorciatoia che in qualche modo ci potrebbe procurare acquisizioni sbagliate anche quando ragioniamo su altro?
Dunque, è vero che se esiste un mito dietro c'è sempre qualche cosa, insomma, però diciamo molti di questi miti non sono fondati su un'analisi reale, in particolare il mito della sua lotta contro l'establishment. Come dicevamo all'inizio, in realtà Semmelweis gode dell'appoggio dei leader
dei più grandi,
Rokitansky, Skoda, sono i grandi luminarie della Vienna in quel periodo. Il suo vero nemico, che ne ostacolerà effettivamente, è Klein.
È il suo capo.
Esatto, ma questo lo fa solo, è una logica tradizionale che vediamo ancora oggi in molte accademiche, cioè il capo che non vuole nominare qualcuno che è più intelligente di lui, a nominare diciamo il più modesto dei suoi collaboratori. E questo ovviamente Semmelweis non lo sopporta, e quindi c'è una lotta continua per avere riconoscimenti eccetera, e Klein è l'unico nemico che lui ha, perché in Vienna anzi molti fanno pressione su Klein per vincere questa tutta resistenza, ma il direttore di istituto, soprattutto all'epoca un direttore di clinica, era un po' un intangibile, quindi non si poteva fare nulla. Quindi il mito che Semmelweis lottasse contro l'establishment medico non è vero, in quanto tutti i più grandi protagonisti della scuola viennese sono a suo favore. E poi è vero che lui era un solitario, ma lo era più per il suo carattere che non per la sua realtà oggettiva. È vero che si è tardato a riconoscergli una cattedra, ma la cattedra gliela offriranno 2 anni dopo, ma lui preferirà tornare a Buda, che all'epoca era ancora separata da Pest, diciamo, sono stata a Budapest. Quindi
tornerà in Ungheria, poi lì comincerà una discesa, insomma.
Ma anche lì avrà un periodo di ascesa.
E poi dopo.
Perché finalmente a Budapest prima è assistente, poi diventa direttore della clinica, e diventa una personalità estremamente importante. Poi la discesa comincerà nel momento in cui si manifestano i sintomi della sua malattia, che probabilmente si associa anche a quello che dicevo prima, un sindrome bipolare, manifestazione di una sifilide tardiva, quindi il terzo ciclo, che come sappiamo di una sifilide produce alterazione psichiatrica estremamente grave e forme di paralisi. L'altro mito che bisogna sfatare è quello della lentezza con cui la sua scoperta è stata applicata. In realtà questo non esiste, è stata applicata estremamente rapidamente, e tanto è vero che quando lui torna a Buda, 2 anni dopo il governo ungherese emette un decreto che obbliga tutte le cliniche ostetriche dell'impero
a
lavarsi le mani. Nella stessa clinica di Klein, lui non lo dice, non lo riconoscerà mai, ma si applica il metodo di Semmelweis, cioè gli studenti che escono dalle sale di dissezione sono obbligati a lavarsi accuratamente le mani prima di poter visitare le donne. Quindi questo metodo viene applicato abbastanza
anche
rapidamente,
anche perché l'effetto è abbastanza immediato, cioè si capisce subito che la mortalità diminuisce.
nel giro di poche settimane,
cambiano i numeri, cambia la statistica, per l'appunto
si torna ad avere, diciamo, statistiche che sono sempre
alte rispetto
ad oggi, sono alte, però sono nelle due cliniche, nelle due divisioni della clinica sono le stesse, quindi si è eliminato la causa ulteriore. Resta che poi di queste febbri continua a morire l'1%, il 2% delle donne partorienti.
Quindi intanto questi due miti da sfatare: non era un perseguitato, adesso volendo andare molto velocemente, e non ci fu bisogno di tanti anni perché quello che lui invitava a fare venisse accolto dalla comunità.
C'era forse, se possiamo aggiungere su questo punto, uno che è stato forse una delle cause di questo suo isolamento, che lui dopo questa scoperta ha fatto pochissime conferenze
e non ha neanche scritto
fino a che è un librone che è troppo un librone, cioè un libro di quasi 600 pagine che nessuno leggeva con piacere, e poi viene pubblicato nel 1861, cioè 14 anni dopo la sua scoperta. E noi invece già all'epoca sappiamo che il progresso della scienza si fanno attraverso la comunicazione scientifica, ci sono i congressi, le riunioni dei medici eccetera, e quindi la comunità medica si convince a un nuovo metodo quando viene presentato in un congresso. Semmelweis non l'ha mai presentato. Si aggiunge al paradosso che è Rukitaski che fa una relazione a suo nome nella riunione annuale dei medici viennesi, però questo non basta. Una delle cause di questa solitudine è che lui stesso, qualcuno dice perché non aveva timore di fare brutta figura con suo accento non proprio tedesco perfetto, perché veniva da una provincia dell'impero, però di fatto questo è stato uno degli elementi che hanno ostacolato la sua carriera, anche se poi il suo metodo si è diffuso con molta rapidità.
Si è comunque affermato. Quindi non scrive articoli, non li sottopone ad una rivista, non li discute con i colleghi, forse non fa neanche dei protocolli sperimentali, per così dire, non so se allora già...
No, non c'erano protocolli sperimentali come adesso, però le sue statistiche sono documentate.
Sono
documentate molto bene, tanto è vero che quando scrive il libro riprende i suoi materiali di osservazione e gli dà una forma. Il problema è che questo libro è troppo prolisso, se invece di 600 pagine fosse stato di 60 sicuramente avrebbe avuto
tutt'altra
molto più
circolazione, esatto. E tutt'altri sicuramente lettori. Certo, c'è da dire che la scoperta, insomma il lavoro di Semmelweis metteva in primo piano la responsabilità, seppur inconsapevole, dei medici nella morte, nelle tante morti che negli anni si erano accumulate. Questo elemento forse è un elemento da considerare nella valutazione.
Esattamente, certamente una delle ragioni dell'ostilità di una parte della classe medica in quel periodo è proprio questo di sentirsi accusati, e tra l'altro Semmelweis lo faceva in modo molto violento, dicendo voi siete degli assassini, cose di questo genere.
Beh, lui stesso però,
sì,
anche lui lo era stato.
Lo era stato, inconsapevolmente.
Certo.
Quindi c'era una certa reazione, è difficile riconoscere i propri errori, non solo i medici, ma chiunque tra noi ha qualche difficoltà a riconoscere degli errori. Quindi c'era stata questa difficoltà ad ammettere che i medici erano responsabili della morte di tante donne.
Di tante donne e di
però
tanti
c'è
bambini.
Anche da dire che diciamo la cosa era stata persino fatta a fin di bene, cioè perché questi medici che diventano responsabili intanto sono degli studenti, ma poi applicano la tecnologia di punta. Cioè all'epoca la ricerca di punta in medicina si faceva con le autopsie. Klein obbliga i suoi studenti a fare le autopsie non perché è un sadico, ma perché pensa che sia l'unico modo per insegnare la medicina. In assenza di una teoria dei germi che verrà solo 40 anni dopo, ovviamente inconsciamente questi medici diventano il veicolo dell'infezione.
Qui una sorta di paradosso,
è
no?
Un paradosso
dello sviluppo della medicina scientifica, che più, come dire, persegue la strada dello sviluppo, dell'osservazione diretta e dunque delle correlazioni scientifiche, e più diventa responsabile in quel caso delle morti di tante donne. A noi manca solo un minuto, però lì comincia un concetto di igiene negli ospedali che poi sarà e tuttora uno degli elementi più importanti nella salute dentro i nosocomi.
Quindi anche prima di Pasteur si diffonde, diciamo, l'idea che gli ospedali devono essere luoghi salubri, quindi aria, mangiare bene, acqua pulita, eccetera, e poi da un certo punto in poi l'uso dei disinfettanti, in particolare l'ipoclorito di calcio, l'ipoclorito di sodio, che è la nostra comune varecchina, che viene usata per pulire tutte. Si diffonde a partire da questo periodo questa igiene che permette di salvare molte vite.
Molte vite, e che continuerà per tutto il Novecento, perché oggi noi vediamo negli ospedali tutti quei disinfettanti appesi ai muri anche per i visitatori,
esatto,
e per altro.
Perché un po' si era dimenticato questa,
esatto,
necessità di lavarsi le mani. È stato necessario di nuovo una campagna anche da parte dell'OMS per ristabilire che l'igiene, semplicemente con pochi gesti, è indispensabile per la salute.
Questo per dire che poi le storie non smettono mai di insegnarci qualcosa, le storie, la storia della medicina come la storia in generale. Bernardino Fantini, io le sono molto grata di essere stato qui con noi. Abbiamo raccontato insieme una storia molto celebre, molto conosciuta, però tutt'altro da che abbandonata, insomma, che continua a insegnarci qualcosa. La storia di Ignaz Semmelweis, e poi prima citavo il libro per chi avesse voglia di saperne di più, Il morbo dei dottori di Sherwin Nuland, della casa editrice Codice, uscito nei primi anni del 2000, ma è ancora disponibile. Grazie ancora. Radio 3 Scienza si chiude qui, ora la linea passa al concerto del mattino. Per quanto ci riguarda, buona continuazione di ascolto con Radio 3.